Maracanã.
Maracanã, TV Radio come sempre, sempre Marco Piccheri, Cinzia Sant'Angeli con voi. E dunque andiamo avanti e andiamo a presentare gli ospiti che ci accompagneranno in questa parte di trasmissione. 331-8200213 per i vostri messaggi, sia testi scritti, naturalmente anche audio dai 20 ai 30 secondi. Cerchiamo di essere brevi, magari ne mandate qualcuno in più per così specificare o raggiungere ulteriori pensieri. Ci siamo?
Diamo il benvenuto via a mister Gianni Di Marzio. Ciao mister.
Ciao Gianni.
Grazie, ciao.
Ciao Gianni, ben ritrovato.
Diamo il benvenuto anche a Augusto Ciardi, Teleradio Stereo. Ciao Augusto.
Ciao Augusto, ben trovato.
Cinzia, Marco, mister, buon pomeriggio, ben trovati.
Grazie anche a te.
E diamo il benvenuto anche a Fabio Bazzani. Ciao Fabio.
Ciao Fabio, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, bentrovati. Sentite, siccome diciamo così il tema, uno dei temi centrali, poi voglio andare, cambiamo, però voglio sentire anche un vostro pensiero, perché Cinzia, prima, mentre aspettavamo di entrare in diretta, ci sono dei messaggi di personaggi autorevoli in tema Lukaku che hanno espresso il loro pensiero. Li leggiamo al volo, così sentiamo.
Ah sì, Mentana, Bonolis, sì, li Mentana? Leggevo proprio sull'home page del Corriere della Sera.
Mentana
adesso
che...
li vado a riprendere. Insomma... Mentana autorevole. Però...
autorevole, poi grande tifoso dell'Inter, quindi...
Mentana, un errore vendere Lukaku, Zhang chieda aiuto.
A chi bisognerebbe chiedere, chi deve chiedere aiuto?
A dei finanziatori.
Vabbè, Graina ha chiesto aiuto al governo, magari pure lui lo chiedono aiuto. Cioè...
Bonolis, Lukaku, via dall'Inter, i problemi non li risolvi con Gagliardini.
Allora, voglio chiedere un pensiero su questa vicenda. Insomma, c'è questa offerta importante al club, al giocatore, si parla anche di un piano B, Vlahovic e Zapata. Il vostro pensiero e poi chiudiamo, perché voglio andare anche sull'argomento Roma che ha giocato, voglio sentire anche un po' il pensiero di Ciardi, tra l'altro sui social, su Twitter è di tendenza lui Patrizio, chissà perché, poi ce lo spiega Ciardi dopo. Mister,
eccomi Marco.
Allora, certo, come la mettiamo qui?
E la mettiamo che deve andare via, necessariamente. Mi dispiace per i tifosi dell'Inter, ma mi dispiace principalmente per i tifosi VIP dell'Inter. Io quando intendo VIP non intendo solamente il super tifoso curvaiolo, intendo gente anche da un punto di vista intellettuale.
Certo.
Mi meraviglio di loro che sostengono di fare gli ultra. È un giocatore che deve seguire una curva biologica, mi sembra anche abbastanza logica. I giocatori si prendono a 23, a 24 anni e si devono vendere a 27, a 28. Lui già ce ne ha 30, porta a casa.
Anche Wenger dice queste cose, mister. Ho letto che pure Wenger è di questo avviso, sempre così.
Ma Wenger è sempre stato, leggevo anche proprio stamattina, anche esatto. Lui è sempre... Ma d'altra parte, più che un'idea, e più che un fatto, sono sostanzialmente delle praticità veritiere, perché io mi piacerebbe parlare più da un punto di vista tecnico che non da un punto di vista amministrativo. Fanno una plusvalenza bestiale. Con i soldi di Achini e i soldi di Lukaku mettono a posto i discorsi. Allora poi dopo facciamo i super tifosi e ci chiediamo: signore, ma che siete venuti a fare in Italia a prendere Sindaco, a fare i cinesi, i giapponesi? Meglio che non stavate a casa vostra. Onestamente ci potevamo morire di fame e continuiamo almeno a tenere giocatori, perché con l'era Moratti ne abbiamo visto di tante e di più, ma purtroppo il mercato è questo. Oggi non c'è nessuno che mette mano in tasca, come vedi, tranne un po' in Inghilterra, sono per il resto sono tutti mancini. A mano destra a firmare gli assegni non ce ne stanno più. Dove stanno?
Perché mister, il mondo tra poco sarà di noi mancini, cioè
è così. Ci dispiace, mi dispiace moltissimo anch'io. Se fossi tifoso chiaramente dell'Inter mi dispiacerebbe molto, mi dispiace perché poi il campionato italiano perde e ci perde anche il campionato.
Certo.
Ho capito, ma di fronte a 100-120 milioni di euro, signore, per cortesia, adesso non siamo lì a fare troppo onestamente i moralisti. Deve essere ceduto, punto a capo. Adesso trovare un piano B per trovare un altro.
Chi, poi dopo chi è l'ideale come sostituto, Gianni? Poi voglio sentire Bazzani e Ciardi.
Ma sarebbe Bazzani, che io lo tenevo a Venezia quando scappava con una caviglia ingessata sulla motoretta e io lo inseguivo dal campo d'allenamento. Ci vorrebbe uno con il fisico suo, perché Bazzani almeno io lo ricordo così, adesso non so se si è dimagrito oppure si è appesantito, non lo so, non lo vedo da molti anni. Bazzani è vicino alla Lukaku, quindi evidentemente anche noi al tempo, parliamo del Venezia che abbiamo vinto poi il campionato, dalla B alla A, andai in cerca di un Lukaku della situazione che era Fabio.
Hai capito? Quindi mi sembra di capire che l'identikit è Zapata, no? Mi sembra di capire l'identikit che sta tracciando Mister Di Marzio come sostituto.
Per quello che sostanzialmente sì. Copia e incolla dell'Inter, ma se no appena un centravanti normale, ottimo, giovane, con delle prospettive, però che ha caratteristiche diverse da Lukaku e da Fabio Bazzani.
Beh, Fabio, dove andavi con la motoretta e la gamba ingessata? Scusa.
Ritornavo dalla riabilitazione a casa con il direttore.
Ma, e perché ti rincorreva il mister, scusa?
Era preoccupato, perché?
Era preoccupato che recuperassi bene dal ginocchio e che non andassi a complicare le cose ancora di più. Mi aveva capito che ero ancora un ragazzino nella testa e quindi dovevo crescere e fortunatamente mi ha fatto capire tante cose, oltre che tecnicamente, di come si faceva il giocatore a livello mentale, perché io poi ero arrivato veramente ragazzino lì e quindi insomma mi hanno fatto crescere lui, Marotta, Novellino, il direttore, insomma è stato un percorso di crescita che non è solo tecnico ma è anche mentale, perché poi dopo per arrivare a certi livelli devi mettere la testa dentro oltre che il fisico e le gambe, ecco, quindi questo è un inciso, diciamo che mi ha fatto crescere da ragazzino, mi ha fatto diventare uomo assieme a Marotta e Novellino quegli anni lì a Venezia.
Ho capito.
Fabio, ti ringrazio per queste belle parole, avrei dovuto mandarti in questi anni l'Iban così mi mandavi qualche regalino a Natale.
Fabio, però rispondendo anche tu alla domanda su Lukaku, l'eventuale sostituto.
Sono poi tra l'altro con quello...
sai, in cuffia ci è arrivato, saluto perché sempre in cabina di regia la nostra squadra
Gabriele
Latini, che lì taglia e cuce tutto, cioè, mi è arrivato in cuffia
e Inzaghi chiedesse Immobile,
capito?
Il problema è il rapporto tra la Lazio e l'Inter, che non, proprio perché
lì.
Lo chiede Inzaghi.
Sai che putiferio lì.
Mentre allora, Correa è cedibile.
Immobile è incedibile.
Immobile no.
Fabio, scusa, ti dico perché ci arriva in cuffia cosa, te la butto lì, la buttiamo.
Ci mancherebbe,
lì.
Certo. No, dico che innanzitutto sono d'accordo con quello che ha detto Gianni, nel senso che posso percepire il dispiacere e anche chiaramente, tra virgolette, lo stupore dei tifosi interisti, però... di fronte a certe cifre arrivate alla società e credo anche al giocatore a questo punto, perché poi le cose si fanno sempre in tre, sia comunque difficile trattenere e fermare un'operazione del genere, un po' per le casse della società, ma ripeto, credo anche per il giocatore stesso, perché poi noi pensiamo alla società, ma c'è anche un giocatore, secondo me, che ha ricevuto una proposta importante sicuramente a livello economico, in un club che ha appena vinto la Champions League, che vuole porsi altri obiettivi, quindi insomma dopo fermare tutta un'operazione del genere, rimettere a posto tutti i cocci e far finta che non sia successo niente, che non sia arrivata nessuna offerta, non è facile, quindi ci sono cifre che secondo me sono irrinunciabili a malincuore dei tifosi e anche dell'allenatore stesso, perché credo che la vittima tra virgolette più grossa in questo momento, se dovesse andare in porto l'operazione, è sicuramente Simone Inzaghi, che si trova ad arrivare all'Inter con una squadra che perde Hakimi e forse Lukaku, però devi pensare a come sostituirlo, a creare il male minore da questa operazione, che secondo me però a queste cifre diventa difficilmente rinunciabile, ecco, questo è, e per il sostituto credo sì possa essere Zapata un identikit, ma anche lo stesso Vlahovic, cioè un giocatore di quella prospettiva lì, di quella forza lì, pur sapendo che nel momento che dai via Lukaku non ce l'avrai più, non ce l'avrai più come trascinatore, come giocatore, non ce l'avrai più come giocatore che si integrava alla perfezione con Lautaro Martinez, quindi però questo devi mettertelo da parte e non pensarci, perché se pensi di andare a prendere lo sostituto di Lukaku per vedere le stesse cose, fai un errore, devi azzerare e prendere il giocatore forte che ti possa chiaramente, ecco, sostituire la maniera migliore Lukaku.
Augusto, qualcuno fa il nome anche, vado
di
da Dzeko come sostituto, ma mi sembra che Dzeko insomma sia stato abbastanza blindato dalla Roma, no Augusto?
Ma più che altro perché non gli sono arrivate offerte.
Sì, sono tre anni consecutivi che Dzeko viene accostato alla Roma. Ma partendo dall'Inter, ragazzi, la situazione dell'Inter era abbastanza chiara già da due anni a questa parte. Poi, vabbè, i commenti dei tifosi VIP potremmo anche traslarli sul pianeta Roma, ma di qualsiasi squadra, sembra a volte che vivano un po' su un altro pianeta, perché è chiaro che nessuno vorrebbe privarsi di certi giocatori, ma se l'Inter si mette nelle condizioni di dover vendere Lukaku prima ancora Hakimi, dopo il segnale che era abbastanza evidente dell'addio di Conte, quasi vado da ogni discorso tecnico-tattico, un discorso di impellenze, di sopravvivenza delle, di sopravvivenza delle società. Non che l'Inter fallisca, ma i problemi purtroppo, a meno che tu non abbia le spalle, e sappiamo come, visto che va a braccetto con Seferin, Al Khelaifi, quindi il Qatar, oppure Mansour Bin Zayed al Manchester City, devi fare di necessità virtù. Poi ci si può anche incatenare se la Roma vende Alisson, se l'Inter è costretto a vendere Hakimi e Lukaku. La situazione è questa, e nell'Inter era già abbastanza chiara anche quando all'Inter veniva l'anno scorso accostato Leo Messi. E il calcio italiano, per carità, mi rendo conto che ci sia anche l'entusiasmo, la voglia di tenere alto l'entusiasmo quando l'Italia vince gli europei e volerci mostrare come il calcio più bello del mondo, noi italiani sappiamo come si fa, sappiamo come si risolvono i problemi. Ragazzi, la situazione è abbastanza chiara, ancora più chiara se parliamo dell'Inter. Basti guardare gli acquisti fino a questo momento fatti dagli italiani, nessuno da parte di Juventus e Inter, un paio da parte del Milan, che però ha perso a zero Donnarumma, a zero Çalhanoğlu. La Roma ha detto addio a Xhaka, perché in questo momento la Roma deve vendere per completare l'organico.
Oppure arrivano trentenni, anche più di trentenni.
Questo, se vogliamo, in passato è stato anche un po' un peccato di pigrizia da parte di quei dirigenti che andavano magari a strapagare magari anche giocatori che avevano fatto cose importanti in Premier League, ma sobbarcandosi per 4-5 anni ingaggi lussuosi che oggi stanno scontando. La Roma, tanto per fare un esempio, per altre due stagioni dovrà pagare 4 milioni e mezzo di euro netti, che all'ordo sono quasi 9 milioni, a Javier Pastore, fino al 2023. Il calcio italiano purtroppo è questo, perché ci si lamenta della pandemia, ma ci si è dimenticato.
Bravissimo.
Ci si è dimenticati?
Di quello che hanno fatto prima, capito? Poi dopo ti dicono.
Ma con Pastore si parla di una risoluzione del contratto, poi una buona uscita.
Poi ti parlano di pianto disperato, di situazioni disperata, perché però c'è la pandemia, ma si dimenticano quello che hanno fatto prima, per arrivare qui alla pandemia. Vabbè, comunque non tiriamo fuori, sono qui.
Posso che Gravina sia il portavoce del calcio italiano. Ma sì, i presidenti italiani che ora parlano di stadi aperti, tra l'altro in un periodo in cui non mi sembra che siamo usciti dalla pandemia,
esatto,
per risolvere i problemi, laddove per decenni se ne sono infischiati del pubblico allo stadio, perché avevano i diritti televisivi, avevano gli sponsor, potevano gestire meglio quei soldi, avrebbero creato un paracadute che non hanno creato, e oggi si ritrovano a vendere giocatori e i tifosi devono farsene una ragione.
Va bene. Allora, però una cosa ti voglio chiedere, insomma, veramente arrivano tantissimi messaggi, adesso li recuperiamo un po' alla volta. Augusto, senti, la Roma ha giocato oggi, adesso noi abbiamo visto dai monitor la prova così un po' en passant, quindi non so, tu l'avrei vista un po' più nel dettaglio.
Però si parla solo di una cosa.
Sì, è di tendenza su Twitter.
Rui Patricio,
insomma, ha fatto una papera, possiamo dirlo, no? La etichettiamo in questa maniera.
Infortunio tecnico, diciamo, tipo quelli di Alisson della stagione, Patricio di Alisson, parliamoci di. Però io penso che le amichevoli siano utili per gli allenatori, utilissime per i calciatori, per migliorare la forma fisica, per trovare intesa, ma nei commenti le amichevoli estive siano tossiche.
Sì, sono d'accordo con te. Sono d'accordo.
Se la Roma avesse vinto 5-0 oggi col Benevento, se non 3-1, e se non ci fosse stato quell'infortunio tecnico di Rui Patricio, non si sarebbe proprio parlato della prova della Roma di oggi. Se ne parla soltanto perché Rui Patricio è incappato in un errore.
Ti convince questa Roma? E voglio sentire Gianni Di Marzio e anche Bazzani, che sta nascendo, perché è speciale il tecnico, ma la Roma non sembra ancora essere speciale, no?
La Roma dà la sensazione di aver bisogno di un calciatore, di un centrocampista centrale alla Xhaka, non che Xhaka fosse Kanté, tra l'altro ha rinnovato fino al 2025 con l'Arsenal, quindi addio. Sta crescendo dal punto di vista caratteriale, però ecco lì mister Di Marzio, Fabio Bazzani penso possano insegnarci proprio anche come vengono commentate le pre-season, perché d'estate sono tutti tirati al lucido e ci sono allenatori che vogliono grinta, carattere e concentrazione. Ditemi voi qual è l'allenatore che vuole mollezza, pigrizia e superficialità dei calciatori durante l'estate.
Ma anche durante il campionato, cioè è uguale, non cambia.
Gianni, stai dicendo qualcosa?
No, io volevo dire aggiungere solo un paio di secondi all'argomento di prima. Io personalmente, diciamo, da ex allenatore, non ho mai creduto ai risultati estivi. Il calcio estivo per me è un calcio solo di preparazione, di messa in moto di una macchina che deve cercare di avere il serbatoio pieno di benzina, devi controllare la parte elettrica, devi tenere le gomme a pressione giusta e poi devi cominciare a partire.
Non lo sentiamo più.
Che è successo? Abbiamo perso Gianni? Sì. Vado da Bazzani, dai, recupera. Aspetta, Gianni, c'è? Ti abbiamo perso per un attimo, Gianni, dicevi?
Dicevo che praticamente io non ho mai creduto al calcio estivo. Io al calcio estivo, ai risultati. Il calcio estivo credo solamente alla messa in moto della macchina, avere il serbatoio di pieno di benzina, mettere a posto la parte meccanica, la parte elettrica, le pressioni delle gomme e poi partire per il lungo viaggio. Per cui aver vinto, per esempio, faccio un esempio, sia ben chiaro, a vincere a Bayern Monaco 3-0 non vuol dire che Napoli vince lo scudetto. Aver perso a Bayern Monaco 3-0 non voleva dire che Napoli lottava per la retrocessione. Questo mi sembra chiaro. Contro una squadra che aveva preso un allenatore che per liberarlo dall'Ipsia ha pagato ben 22 milioni di euro, che qua stiamo fuori con il cervello, le teste qua non funzionano più per il caldo, il Covid, non è possibile pagare un allenatore 22 milioni di euro. Detto questo, per esempio sull'acquisto che ha fatto la Roma del portiere, al di là del errore, andare a prendere un giocatore a 33 anni, pagarlo oltre 10 milioni di euro e fargli un contratto di 3-4 anni, dargli anche la pensione, non vuol dire che solo perché Mourinho si è legato a Giorgio Mendes prendi due e paghi uno, assolutamente. Per cui l'errore è capitato, però nell'ottica di quelli che dicevamo prima, certamente non è un'operazione quella di brillante anche dal punto di vista amministrativo.
Bazzani, che ne pensi della Roma che sta nascendo nel segno di José Mourinho? A prescindere dall'amichevole di oggi, però in generale, noi oggi abbiamo fatto un titolo oggi, Roma e Lazio mercato fiacco, ma il mercato è fiacco per tutti, centrandolo diciamo sulle due romane, ecco.
Il mercato credo che sia fermo un po' per tutti ed era anche abbastanza preventivabile, ma no, credo che la Roma, premesso che sono d'accordo con Gianni che il calcio d'agosto veramente è un calcio poco veritiero per quello che andremo a vedere quando le partite conteranno davvero, posso dirti la Roma che mi aspetto. Mi aspetterò una Roma diversa da quella dell'anno scorso, anche sotto l'aspetto proprio dei principi della mentalità, ovvero l'anno scorso una Roma di Fonseca che provava sempre a far gioco, che voleva la palla, che voleva essere propositiva. Quest'anno non credo che non lo voglia essere, ma sicuramente Mourinho dalle prime apparizioni mi è sembrato di vedere che comunque sia organizzerà una fase difensiva compatta, solida, come faceva qui all'Inter. Non ha la fobia di voler avere la palla per l'80-85% del possesso palle, cercherà di sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori davanti, ribaltando spesso l'azione. Io mi aspetto una Roma così, compatta, caratterialmente magari un po' più scorbutica dell'anno scorso, ma più cinica e pratica, e non magari esteticamente come quella di Fonseca dell'anno scorso. Ecco, mi aspetto una Roma così con Mourinho.
Ti aspetti una Roma così. Augusto, per chiudere questo passaggio sulla Roma, la Roma l'anno scorso è arrivata lontano, no? dalle posizioni che contano, ed è arrivato adesso José Mourinho. Cosa manca per colmare quel gap? Io ti parlo proprio di giocatori, perché tutti hanno preso degli allenatori importanti e il mercato è stato incentrato soprattutto sulla figura degli allenatori. Rimanendo alla Roma, cosa manca per colmare quel gap e quindi rientrare, no? nelle posizioni che contano?
Manca un centrocampista centrale, che sappia verticalizzare, che sappia anche fare muro, detti proprio i tempi alla squadra, perché la Roma ha dei giovani interessanti di prospettiva, ma sicuramente non pronti, Darboe, Bove, Villar, che comunque non sta vivendo, diciamo sta vivendo una crisi proprio anagrafica, se vogliamo, no? Può capitare a un ragazzo ancora abbastanza giovane. Secondo me non sposta troppo gli equilibri di Villar, Diawara. Oggi nel secondo tempo ha provato Mourinho, l'aveva già fatto Fonseca, ma con Mourinho era la prima volta. Pellegrini in coppia proprio con Diawara a provare a fare il regista. Alla Roma manca il regista, non è un caso che Mourinho avesse puntato praticamente tutte le fiche su Giaga. Giaga ha aspettato la Roma fin quando ha potuto, poi l'Arsenal sì. Non si è mai abbassato la richiesta di 25 milioni di euro. La Roma in questo momento, avendo soprattutto difficoltà nell'andare poi a vendere i tuberi, non può arrivare a quella cifra. Il giocatore a un certo punto ha mollato la Roma, rinnovando il contratto fino al 2025, la Roma dovrà essere brava, ma non è semplice individuare un giocatore con quelle caratteristiche lì.
Non è facile, sì. Gianni, volevi dire qualcosa?
No, volevo dire, volevo solamente aggiungere, ha detto veramente alla perfezione tutto, aggiungere solo che la Roma c'ha dei giocatori sul groppone, ragazzi, che qua se tutti quanti se non vendono non comprano.
Sì.
Il problema è quello, c'è giocatori che sono primi da un anno, a cifre paradossali, io da Pastore, voglio dire, a Pedro che è un grande giocatore, diciamo, sostanzialmente, a tanti altri, quindi ci stanno questi problemi. D'altra parte le società non è che mettono mano in tasca, come dicevo prima, e ti vanno a comprare il giocatore giusto. Anche l'Inter, se avesse voluto, per esempio, avrebbe potuto anche tentare, faccio per esempio una scommessa, dico con Jovic, un attaccante del Real Madrid, con un altro attaccante fortissimo come Haaland, che ha una clausola di rescissione abbastanza, vuol dire, abbordabile, però prese di contropiede. O vai su una scommessa, come dicevamo prima, come diceva lo stesso Fabio, giustamente Vlahovic, però attaccanti in giro per il mondo in Europa ci stanno, solo che anche dal punto di vista fisico, né vuol dire che l'Inter deve giocare necessariamente con un partner di Lautaro con le caratteristiche capito? Quindi non sono molto d'accordo di Lukaku, capito? Un altro attaccante certo ci sta, però è un punto interrogativo, se no vai lì, vai in Germania, paghi e cerchi di portare
i soldi, vai. Mi sa che non ci stanno nel salutarvi, chiedo a Bazzani proprio al volo, Fabio, ieri abbiamo parlato molto anche di Belotti, Insigne. Belotti che deve fare a 28 anni con il Torino, che fa una proposta di un ingaggio importante, perché stiamo parlando di un ingaggio che supera i 3 milioni.
3 milioni e 2.
Esatto. Poi ci sono i bonus, quindi è un ingaggio che
può arrivare importante. A 4.
E siamo praticamente in un momento anche cruciale, no, dell'età del giocatore. Che consiglio gli daresti?
Anche perché se rinnova si lega a vita al certo. Torino.
Il consiglio, insomma, non è più che altro un consiglio, è una valutazione che dovrà interrogare se stesso fino veramente all'ultimo secondo per capire la scelta da fare. Non credo che la scelta di rimanere a Torino, al di là del contratto che gli è stato proposto, che è un contratto importante, sia una questione economica, perché Belotti ha dimostrato da anni di essere attaccato come nessuno alla maglia granata, per come si è speso, per come ha accettato anche di vivere situazioni sicuramente non preventivabili a inizio stagione, quindi obiettivi diversi, si è trovato a lottare, però l'ha fatto con una cognizione di causa sicuramente grandissima. Ora è al bivio di capire se è ancora lo stimolo, la voglia e il fuoco dentro per essere veramente fino alla fine quel giocatore e quella bandiera del Toro, oppure essere molto onesto con se stesso e con tutto il mondo che lo circonda, di dire che tutto quello che poteva dare per il Toro l'ha già dato e quindi ha bisogno di stimoli nuovi, di un fuoco dentro diverso. Mm-hmm. Cioè, questo solo interrogando
solo lui dice lo può fare.
Assolutamente, non credo che siano i 300.000 euro in più, perché è una questione di un contratto che andrà firmato chiaramente lungo e importante, però sì. Non c'è contratto lungo e importante che possa, secondo me, scavalcare a questi livelli il fuoco che poi deve avere ogni giorno e che vai ad allenarti.
Chiaro, quindi guardarsi dentro e capire quello che realmente si vuole è fondamentale.
È così,
sì. Va bene, io sto per salutarvi e ringraziare tantissimo Fabio Bazzani, Augusto Ciardi e mister Gianni Di Marzio. Grazie, come sempre un
grazie
piacere.
Un saluto a tutti.
Ciao Fabio.
Un abbraccio a tutte e tre. Cinzia, ci dobbiamo fermare e poi torniamo, ci dedichiamo un po' di messaggi, un po' di notizie, facciamo così un riepilogo e poi continuiamo, insomma, ad interagire con i nostri amici. A tra poco.